Credo che avete già visto altre volte questo schema, ma purtroppo le citazioni, quando tocco è un po' l'Antico Testamento, e questo schema che sto, se il microfono ha problemi, ditemi che lo cambio. Vi farò vedere sempre questo schema perché è importante che pian pianino ci mettiamo in mente un po' queste date, questi periodi, questi momenti. E da un po' di tempo che cerco sempre ricordo quelle quattro date: 2000 a.C., 1500 a.C., 1000 a.C., 500 a.C. Adesso ultimamente sto iniziando a buttare dentro un po' di date in più, ma non solo. Se vedete tutte le scritte in rosso, se noi le prendiamo dall'alto andando in basso e allora, questa seconda parte non considerata per il momento. Questa prima parte, dall'alto scendendo in basso e da sinistra verso destra, sono i libri della Bibbia, dell'Antico Testamento, messi in maniera cronologica. Non come che li abbiamo noi sulla Bibbia, perché noi sulla Bibbia ce li abbiamo messi per argomento e non in maniera cronologica. È importante che invece vediamo anche che ci rendiamo conto che i tempi, e oggi questa mattina, mentre leggeremo, faremo la meditazione, faremo anche un esempio. Oggi leggeremo alcuni versetti del profeta, vediamo se indovinate. Di chi leggiamo oggi i versetti? Secondo voi? Dovete essere troppo intelligenti. Michea, brava! Brava! Leggeremo alcuni versetti del profeta minore Michea. Allora, questa qui è la prima pagina, la prima parte. Questa seconda parte è uguale, soltanto tagliato un pezzo che credevo che non si vedesse, ma si vede abbastanza bene. Parto con questo schema perché Michea fa parte, ho appena detto, dei profeti minori. Quindi nell'Antico Testamento dove è messo? Dove è situato? Alla fine dell'Antico Testamento. Perché inizia col Pentateuco, e come sono messi? Inizia col Pentateuco, dopo il Pentateuco ci sono i libri storici, bravi. Dopo i libri storici noi abbiamo i libri poetici, quindi Giobbe, Salmi, Proverbi, Ecclesiaste, Cantico e Canzici. Dopo abbiamo i profeti maggiori e dopo i profeti minori. In questa maniera è composto l'Antico Testamento, i libri dell'Antico Testamento, i 39 libri dell'Antico Testamento che noi abbiamo. Se però cerchiamo di metterli in maniera cronologica, dovremmo spostare i profeti minori, andarli a mettere nella posizione giusta. Infatti, Michea, dobbiamo alzarlo di qualche anno e spostarlo sul 700, circa 700-720 avanti Cristo. Considerando questo, ci rendiamo conto che era un contemporaneo quindi di Isaia. Noi conosciamo tutti Isaia, però Michea, quando parliamo di Michea, e chi è Michea? E cosa ha fatto Michea? Isaia, profeta Michea, sì, un profetino. Ma Michea viveva insieme al periodo che viveva Isaia. Erano contemporanei. Michea è venuto qualche anno dopo, forse 20 anni dopo, ma probabile anche che si conoscevano. Si erano parlati. C'è una differenza fra questi due personaggi. Allora, intanto non vi preoccupate dei testi. Io ho cercato di portare tutti i testi, tutti i versetti, li ho scritti, li vedremo qui sulle slide, così non vi faccio cercare andare su e giù con le Bibbie. Però se vi piace, e spero che vi piaccia sfogliare la Bibbia, andare a cercare, potete farlo. L'importante che sì, non cercate Michea che io finisco tutta la meditazione. Se lo trovate subito, ok. Se no, guardate i testi che metto io. Noi leggeremo oggi, mediteremo Michea capitolo 6, dal versetto 6 al versetto 8, soltanto questi tre versetti. Abbiamo dato un titolino a questa nostra meditazione, il titolo è Che darò io all'Eterno? Torniamo ancora un momentino dietro. Perché noi da questo schema notiamo ancora qualcosa. Abbiamo detto che siamo intorno al 700 avanti Cristo, ma qual è secondo voi la situazione del popolo di Israele e del popolo di Giuda? Guardando questo schema qua.
La fine del regno.
La fine del regno di?
Israele.
E quasi si stava avviando anche verso la fine del regno di Giuda. Cosa notate di Michea? C'è una particolarità. Non che ha il cerchietto su, perché l'ho messo io per farvi notare. Allora, sapete le posizioni che io ho messo? Sono due colonne. C'è la colonna dei profeti di Giuda, che hanno profetizzato per Giuda, e c'è la colonna dei profeti che hanno profetizzato per il popolo di Israele. Ci sono pochi che hanno profetizzato rispetto a Giuda, sono stati più profeti su Giuda per Israele, ce ne sono stati pochi, se non Amos e Osea. Giona era per un popolo pagano. Ma cosa notate di Michea?
È in mezzo, probabilmente, ha
fatto per tutte e due, adesso vedremo. È l'unico, almeno, io sto, questo schema qui, mano a mano lo sto aggiornando continuamente, ma Michea, se leggiamo il primo capitolo, il primo versetto, dice che questa è la parola che l'Eterno rivolge a Michea per Israele e per Giuda, anzi dice per Samaria e per Gerusalemme, prendendo le capitali di Israele e di Giuda. Quindi ci iniziamo a capire che Michea è un contemporaneo di Isaia e, a differenza di Isaia, viveva in Gerusalemme, parlava per il popolo di Giuda, ma la sua profezia era diretta anche al popolo di Israele. Quando parlava per Giuda, mancavano ancora un centinaio d'anni che Giuda venisse presa dal re di Babilonia, ma proprio in quel periodo, Israele veniva assalito dagli Assiri e veniva preso, veniva conquistato e Israele spariva. E restava soltanto Giuda. Da quel momento in poi si sentirà sempre parlare di Giuda, si sentirà sempre parlare di Giudei, perché Israele è stato preso dagli Assiri. Michea ha profetizzato per Israele e ha vissuto abbastanza anche di vivere proprio il momento della presa di Israele. E io mi immagino, forse non me lo immagino abbastanza, ma sto pensando a Michea che parlava al popolo di Israele, attenzione, il popolo di Israele continuava a fare gli affari suoi e arrivano gli Assiri che conquistano il popolo di Israele. Quindi abbiamo detto che contemporaneo di Isaia, è un po' più giovane di Isaia, viene forse quei 20 anni dopo di Isaia. Ha esercitato il suo ministero principalmente in Gerusalemme, ma ha profetizzato su Giuda e su Israele. Ha visto la calamità che aveva preannunciato nei confronti di Israele e un'altra cosa, al contrario di Isaia, mentre Isaia era, allora qui noi capiamo Isaia, chi è Isaia? Un grande profeta, un profeta maggiore, e lui parlava a un livello di persone, un'elite, a delle persone ed un livello più, più alto, un rango più alto, parlava ai re, parlava a quelle persone più che avevano potere, a differenza di Michea, che era invece un potremmo dire un contadino, ma il suo linguaggio, il suo modo di fare parlava alla massa, alle masse, alle persone comuni. Questa era un po' anche la differenza, il perché c'erano questi due personaggi contemporanei, si rivolgevano, tutte e due dicevano, più o meno dicevano, la stessa cosa, il periodo era quello. Il messaggio di Michea, il messaggio di Isaia, per il popolo di Giuda, per il popolo di Giuda e il popolo di Israele, era quello che adesso andremo a vedere. Il libro di Michea è formato di sette capitoli, è un profeta minore, a differenza dei 50 capitoli che ha Isaia, e sono capitoli anche abbastanza brevi. Lo possiamo suddividere in tre parti, dal capitolo 1 al capitolo 3, vediamo che c'è l'annuncio del castigo, dal capitolo 4 al capitolo 5 c'è la promessa della restaurazione per per Giuda, e poi c'è un richiamo al pentimento, capitolo 6 e capitolo 7. Se vedete in alto, capitolo 1 versetto 2, capitolo 3 versetto 1, capitolo 6 versetto 1, ascoltate. Questi versetti iniziano con la parola ascoltate. Michea, quando parla da parte di Dio, la prima cosa che dice, ascoltate. Ascoltate, l'Eterno vi sta dicendo qualcosa. E così noi questa mattina dobbiamo ascoltare la voce di Dio, dobbiamo ascoltare la voce dello Spirito Santo. Non ascoltate la mia voce, non ascoltate i miei pensieri, ma ascoltate quello che il Signore questa mattina vuol parlare, quello che il Signore questa mattina vuol dire ai vostri cuori. Così leggiamo insieme il testo di Michea capitolo 6. Capitolo 6, versetto 6 inizia così, dicendo: con che cosa verrò io davanti all'Eterno e mi inchinerò davanti al Dio eccesso? Verrò davanti a Lui con olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà l'Eterno migliaia di montoni o miriadi di rivi d'olio? Darò il mio primogento per la mia trasgressione, il frutto delle mie viscere per il peccato della mia anima? O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene, e che altro richiede da te l'Eterno, se non praticare la giustizia, amare la clemenza e camminare umilmente con il tuo Dio? Se qualcuno ha letto la sua Bibbia, ha trovato un po' di differenza nelle parole, perché questa traduzione è la nuova Diodati, e magari qualcuno di noi usa la nuova riveduta, cambia qualche parola, ma Il senso è quello. Vediamo che nel suo libro Michea denuncia apertamente il peccato del popolo. Michea sa cosa rischia, perché denunciare a un popolo il suo peccato, Isaia che denunciava al re il peccato del popolo di Israele, Geremia, se noi leggiamo i libri di Isaia, Geremia e tutti i libri, tutti i profeti, rischiavano grosso. E Geremia, poverino, ha rischiato ed è stato, tutti i profeti venivano anche maltrattati. Davanti, il profeta si trova davanti a un Israele che nel corso dei secoli ha avuto da parte di Dio diversi richiami, in diversi modi, da diversi profeti. Un popolo che sembra, anche dopo i richiami di Dio, dopo i richiami dei profeti, sembra pentito, ma apparentemente. Il quale pone davanti a Dio un'offerta, ma un'offerta che Dio gradisce secondo voi o no? Un'offerta che Dio non gradisce. Noi poniamo davanti a Dio, lasciamo stare un momentino il popolo di Israele, Pensiamo noi, la nostra persona, quello che noi facciamo per Dio. Noi questa mattina siamo davanti alla presenza di Dio, siamo qui in chiesa, ci siamo riuniti per porre a Dio una lode, un ringraziamento, per porre davanti a Dio un'offerta. Mi chiedo, vi chiedo, non mi rispondete, ma riflettiamo. Il Dio gradisce l'offerta che noi stiamo ponendo questa mattina davanti alla sua presenza? Domandiamocelo, chiediamocelo, ma ognuno personalmente, perché qui non stiamo, non vi sto parlando come chiesa, come gruppo di persone, come chiesa universale, ma tocchiamo a noi personalmente. Io sto offrendo a Dio un'offerta spirituale. Dio gradisce quello che io gli sto offrendo questa mattina? Ora, fatto questa domanda, lasciamo un momentino da parte. Proseguiamo con la nostra meditazione. Vediamo in questi versetti, dal versetto 6, che il popolo di Israele si inchina davanti all'Eterno, offre a Dio degli olocausti, offre a Dio dei vitelli di un anno, c'è scritto, dei montoni, offre a Dio dell'olio, offre a Dio la primizia, offre a Dio i primogeniti. Io vi chiedo, tutte queste cose che il popolo di Israele stava offrendo a Dio, sono scritte nella Bibbia? Era richiesto da Dio?
No.
Sì. Tutto quello che il popolo di Israele stava facendo era tutto richiesto da Dio, la legge, il Pentateuco. Se noi andiamo a leggere il Pentateuco, i vitelli di un anno, i montoni, l'olio, il candelabro, gli olocausti, i sacrifici di riparazione, i sacrifici per il peccato, il primogenito, sono tutte offerte che Dio richiedeva al popolo di Israele. Ma ora qui Dio si sta lamentando. A Dio tutte queste cose qua non gli va bene. Abbiamo detto che Dio, tutto questo che il popolo di Israele sta facendo, Dio non lo gradisce. Dio, noi siamo qui, allora riprendiamo un momentino quella domanda che ho fatto lì prima, e noi siamo qui per offrire a Dio la nostra offerta spirituale. Dio vuole la nostra offerta spirituale? È richiesta nella Bibbia l'offerta spirituale? Sì o no?
Sì.
Sì. Allora, come nell'Antico Testamento, tutto quello che il popolo di Israele era richiesto da Dio, e Israele lo faceva, ma qui Dio non lo gradisce. Adesso vedremo anche perché Dio non lo gradisce, ma c'è scritto qui. E noi, la nostra offerta spirituale che facciamo questa mattina a Dio, è richiesta da Dio. Dio desidera che noi facciamo questo. Dio desidera che noi ci riuniamo, che preghiamo insieme, che lo lodiamo, che offriamo sacrifici spirituali, che gli apriamo il nostro cuore, che preghiamo, che cantiamo, che godiamo la nostra relazione. Ma Dio è contento della mia offerta questa mattina? Abbiamo detto prima che Michea è un contemporaneo di Isaia. Infatti, leggiamo, io ho preso i due versetti, Isaia capitolo 1, versetto 1, e Michea capitolo 1, versetto 1, e c'è scritto: la parola dell'Eterno che fu rivolta a Michea, il morosita, ai giorni di Jotam, di Acaz e di Ezechia, re di Giuda. Isaia 1, versetto 1, la visione di Isaia, figlio di Amos, che egli ebbe riguardo a Giuda e a Gerusalemme. E qui ho tagliato perché lì c'è scritto re di Giuda e Samaria, ma qui in questo caso Isaia dice riguardo a Giuda e a Gerusalemme, ai giorni di Uzia, di Giotam, di Acaz e di Ezechia, re di Giuda. Vedete che sono i tempi, il momento, il periodo è quello. E proprio per questo motivo è importante che noi conosciamo, che noi sappiamo, che noi riusciamo a mettere un momentino i libri in maniera cronologica, perché se io non metto in maniera cronologica e non mi rendo conto che Michea era con Isaia in periodo, devo capire, quando leggo un libro è importante che io capisco qual è il periodo e chi c'era in quel momento, gli altri profeti, i re che c'erano in quel momento, Davide, cosa era successo, tutto quello che c'era intorno, per capire il messaggio che un libro mi dà, mi dice, devo per prima cosa capire il contesto storico. Io per tanti anni ho letto la Bibbia dalla prima pagina all'ultima pagina, sono la 27esima volta che sto leggendo la Bibbia dalla prima pagina all'ultima pagina, però per tanti anni sono incappato in questo problemino, perché mi sembrava quasi che Michea è la fine, Michea è poco prima che tornasse Gesù. Non è così. Se io in queste settimane vi sto, scusate, ma vi sto stressando con questo, perché a me per tanti anni per me è stato un problema. Spero che non sia, spero che non sia anche un che non sia stato anche un vostro problema e che non è un vostro problema, ma per questo motivo sto cercando un momentino di chiarire un po' questo. Quindi è importante che consideriamo i libri in maniera cronologica. Allora, visto che Isaia era un contemporaneo di Michea, possiamo affiancare i due libri, perché il messaggio è quello. Mentre Isaia parla soltanto di Gerusalemme, Michea si rivolge anche a Israele, ma il messaggio è quello. Dicono lo stesso più o meno Dio ha dato con due livelli anche di cultura, ma ha dato un messaggio da dare a tutto il popolo, dai re ai servi, ai contadini, ai pastori, a tutti quelli che c'erano. Se noi andiamo in Isaia capitolo 1, e qui anche vi ho scritto i versetti, Isaia capitolo 1, e come inizia il profeta Isaia? Wow, che duro! Isaia capitolo 1, versetto 11. Dio dice, che mi importa? Non mi interessa. Che mi importa? Inizia con queste parole. Che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici? Dice l'Eterno. Non mi importa quello che state facendo per me, dice l'Eterno. Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di bestie ingrassate, il sangue di tori, degli agnelli e dei capri, io non lo gradisco, seppure io l'ho scritto nel Pentateuco. Dio ha chiesto di offrire questi sacrifici, ma ora io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, ma chi vi ha richiesto questo da voi, che calpestate i miei cortili? Smettete di portare oblazioni inutili. L'incenso è per me un abominio. Io non posso sopportare i noviluni e i sabati, il convocare assemblea e l'iniquità assieme alle riunioni sacre. Io odio i vostri noviluni e le vostre feste solenni. Per me sono un peso e sono stanco di sopportarle. Quando voi stendete le vostre mani verso me, io nascondo i miei occhi da voi, e anche se moltiplicate le vostre preghiere, io... Cosa c'è scritto? Io non le ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni, cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova, e poi venite qui da me, discutiamo assieme, dice Eterno. E in questo caso, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Se voi siete disposti ad ubbidire, voi mangerete le cose migliori del paese. Attenzione, se rifiutate, vi ribellate, sarete divorati dalla spada, perché la bocca dell'Eterno ha parlato. Qui è Dio che usa un linguaggio forte, forte per il popolo di Israele, per il popolo in questo caso, per il popolo di Giuda. E se Dio dovesse usare un linguaggio del genere con noi, noi non saremmo contenti. Forse ci resteremo male. Ma quello che dobbiamo notare in questo testo del popolo di Giuda sembra quasi che volevano con la quantità comprare Dio. Vediamo in questo testo che il popolo di Giuda, il popolo di Israele, perché poi c'è Michea che si riferisce anche a Israele, stanno offrendo a Dio dei sacrifici stravaganti che andavano ben oltre di quello che la legge mosaica richiedeva. Più avanti in Isaia dice: voi mi state versando davanti a me fiumi, state buttando fiumi di olio. Sembra che il popolo di Israele stesse seguendo la legge, ma qual era secondo voi il problema? Dove vedete il problema in questo testo?
Cose in più, cose che non c'entravano,
sì.
Senso, che era un abominio.
Sì,
il cuore era corrotto.
C'è una frase.
Era già un'abitudine, ma non...
Ok. Vediamo se faccio così cosa viene fuori. Ok.
Le vostre mani sono piene di cuore.
Quando stendete le vostre mani, io nascondo i miei occhi da voi, anche se moltiplicate le preghiere, io non le ascolto, perché le vostre mani sono piene di sangue. Questo è il problema del popolo di Israele. Questo è il problema di noi, oggi. Noi possiamo dire, ma noi non abbiamo ucciso nessuno, le nostre mani non sono sporche di sangue. Ma adesso andremo avanti. Roberto diceva, c'erano delle cose anche che mettevano in più, che non ci sono scritte nella legge. Infatti, quello che ho detto, che esageravano, era di fare anche di più. Tu mi chiedi uno e io ti do 10, tu mi chiedi di metterlo qui davanti, ma io te lo butto davanti, perché io ti do tante cose. Questo è il nostro modo di fare. Questo è il nostro modo di fare con Dio. Così tante volte noi trattiamo Dio. Il vitello, simbolo di forza, simbolo di vigore, resistenza, era diventato per i culti pagani un idolo. Oh, guardavo se c'erano bambini. E i pagani offrivano al dio Moloch i loro bambini come sacrificio. Bruciavano i bambini, i primogeniti, in sacrificio a Dio Moloch, al loro Dio. I pagani facevano così. E Israele imparava a fare altrettanto. Molte volte noi vediamo quello che fa il mondo, come il mondo offre, come il mondo si mette davanti a Dio, e noi facciamo uguale. Noi impariamo, imitiamo. Ma forse ci conformiamo, ma forse ci dovremmo conformare a Gesù, non ci dovremmo conformare al mondo, dovremmo fare come ha fatto Gesù, dovremmo vedere quello che vuole Dio e non quello che il mondo offre. Dio non ha mai chiesto al suo popolo di offrire il primo genito. E qualcosa parlava dei primogeniti. Diceva che Dio voleva che veniva il primogenito, veniva consacrato, che è diverso da offrirlo in olocausto, da offrirlo per i propri peccati. È diverso consacrare il primogenito che bruciarlo per i miei peccati. Vedete come la cosa, come la parola di Dio, come il messaggio che Dio dà, si parte, ma poi pian pianino, noi vogliamo fare di più, vogliamo dare di più, ma sì, vogliamo esagerare, per Dio vogliamo dimostrargli quanto bravo sia, quanto bravi siamo. Dio non ha mai chiesto di sacrificare i propri figli, Dio ha chiesto di consacrarli, che è diverso, di donarli. Dio ha chiesto, non vi ha chiesto il sacrificio. Dio non ha chiesto il vostro sacrificio. Dio non ti sta chiedendo il tuo sacrificio. Non ti devi sacrificare per Dio. Perché? Perché Dio si è sacrificato per te. Dio ha mandato suo figliolo. Gesù si è sacrificato. Gesù è morto per te. Tu non devi morire per Lui. L'ha fatto già Gesù. Se Dio ti doveva condannare, se Dio voleva condannarci, avrebbe distrutto tutto il mondo, tutti quanti, perché nessuno meritava nulla da Dio. Ma Dio ci ha tanto amati che ha invece condannato, ha sacrificato l'unigenito suo figliolo. Quindi Dio non ci chiede sacrifici. Conosco una persona, ma ne ho sentite diverse, ma una volta con questa persona e si trovava in distretta, si trovava in un credente, diciamo, e si trovava in una situazione così di problemi, e diceva: sì, mi rendo conto che non ho fatto una bella cosa davanti a Dio e ora Dio mi sta punendo, sto prendendo la punizione di Dio. E ho detto: guarda che non penso che sia così, forse è una conseguenza delle tue scelte, forse la situazione in cui tu ti trovi è una cosa dove tu ti sei messa, ma Dio non ti punisce, perché se Dio ti doveva punire per quello che hai fatto tu e per quello che ho fatto io a quest'ora, ma non i problemi ci avrebbe già distrutti, perché non meritiamo di più di una distruzione da parte di Dio per tutto il male che noi gli abbiamo fatto e che stiamo facendo, che il mondo fa per Dio. Noi ci stiamo comportando così. Noi, il popolo di Israele si comportava così per Dio, ma noi mettiamoci noi in persona, a volte rendiamoci conto che ci comportiamo così. Salmo 50, versetto 10. Mie infatti sono tutte le bestie della foresta, mio è il bestiame che sta a migliaia sui monti, conosco tutti gli uccelli dei monti, tutto ciò che si muove, qui è Dio che parla, e tutto ciò che si muove nei campi è mio. Se io avessi fame non te lo direi, perché il mondo e quanto esso contiene è mio. Dio da noi non ha bisogno di nulla, è tutto suo. Mangio forse carne di tori o bevo sangue di capri? Offri a Dio sacrifici di lode e adempi i tuoi voti fatti all'Altissimo. In questi giorni ero a un supermercato che stavo facendo spesa e davanti a me c'era una signora e non aveva tanta spesa, ma 5-6 pezzi, però lei aveva il carrellino e io avevo un pezzettino solo in mano, però ero dietro, giustamente non ho chiesto niente, anche se avevo un po' di fretta, ma il signore non si era reso conto della mia fretta, ma si era reso conto che avevo un pezzettino solo in mano, fa: ah, passi davanti, e che oggi sono più buona perché è Natale, siamo vicini a Natale. Ah, grazie signora, vorrei che fosse Natale ogni giorno. Siamo più buoni perché è Natale, ma non è soltanto da quella signora, ho sentito questa frase in questi giorni, la sto sentendo anche al lavoro, e gli ho chiesto un favore alla ragazza in ufficio, fa sì sì, va bene, soltanto perché è Natale, grazie. Fondamentalmente noi ridiamo, non è una battuta, è vero, noi ridiamo, ma fondamentalmente il concetto sbagliato è questo. Lasciamo stare ora e Natale, non Natale. Stiamo, il mondo fa alberi di Natale e anche noi facciamo alberi di Natale, presepe, addobbi, panettone, spumanti in questo bel periodo, ma Dio dove sta in tutto questo? Dove abbiamo messo Dio? Dove mette il mondo Dio nel Natale? Dove lo mettiamo noi? Dov'è Dio adesso in questi giorni? A me piace Natale, Capodanno. Penso qualche giorno di festa. Quest'anno mi è andata male perché capita sabato e domenica, ma quando c'è una festa che si sta a casa, a me piace. Ma Dio in tutto questo. Aiutatemi. Dio in tutto questo.
Dove?
Non c'entra niente. Dov'è? Non c'entra nulla. Vediamo cosa fa il mondo. Vediamo cosa fa la religione e vediamo noi che spesso ci andiamo dietro. Isaia capitolo 1, torniamo un momentino ai versetti che abbiamo letto prima. Isaia capitolo 1, il versetto 15. Quando stendete le vostre mani, io nascondo i miei occhi da voi. Anche se moltiplicate le mie preghiere, io non le ascolto, perché le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete la mia presenza malvagità. Sto rileggendo i versetti di prima. La malvagità delle vostre azioni, cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete a causa della vedova, venite quindi, poi discutiamo assieme, dice Eterno, anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero come la porpora, diventeranno come la lana. Se siete disposti ad ubbidire, mangerete le cose migliori del paese, ma se rifiutate e vi ribellate a questo, sarete divorati dalla spada, perché la bocca dell'Eterno ha parlato. Ma le mie mani non sono sporche di sangue. E le vostre mani sono sporche di sangue? No. Nessuna delle nostre mani è sporca di sangue. Quindi noi non c'entriamo in tutto questo. A volte però ci presentiamo davanti a Dio con posizioni, atteggiamenti che Dio non richiede, con posizioni, con atteggiamenti che Dio non gradisce. E lasciamo stare il Natale, lasciamo stare questo periodo. Non mi riferisco al Natale perché il discorso del nostro rapporto, di quando noi andiamo, veniamo la domenica ad offrire, è un discorso molto più sottile. Noi siamo pronti a giudicare gli altri, ma come stiamo noi nei confronti di Dio? Come siamo noi nel nostro rapporto intimo, rapporto personale con Dio? Qual è il nostro rapporto con Dio quando siamo soli? Non mi interessa domenica mattina. Non mi interessa se veniamo il giovedì sera a fare lo studio biblico, ma il problema, quello che Dio guarda e quello che dobbiamo riflettere, lasciamo perdere domenica mattina, un'ora a settimana, due ore a settimana, e se predica Roberto due ore e mezza. Ma gli altri 160, se predica Roberto gli altri 155, 165 ore e mezza della settimana, il nostro rapporto con Dio dov'è? Com'è? Quando siamo soli, o quando lavoriamo, o quando siamo rilassati, dov'è Dio? Lì che noi dobbiamo esaminarci. Le nostre mani sono pulite? Com'è il nostro rapporto con Dio durante la settimana? Com'è la mia posizione davanti a Dio? Alla mattina quando mi alzo, dov'è Dio? Alla sera quando vado a letto, dov'è Dio? Quando devo fare una scelta, quando devo prendere una decisione, quando ho problemi so dove è Dio perché lo invoco, chiedo aiuto, ma quando sto bene, dov'è Dio? Quando non ci sono problemi, dov'è Dio? Lì. Lì dobbiamo guardare. Lì che Dio vuole che noi ricerchiamo la sua presenza. È lì che Dio vuole che noi lo invochiamo. Siamo sofferenti, lo invochiamo. Siamo gioiosi, lo invochiamo. Non siamo, lo invochiamo. Siamo, lo invochiamo. Gioiamo con Lui. Il nostro rapporto personale con Dio deve essere continuamente, ogni giorno. Non soltanto quanto c'è l'impegno della settimana. Dio vuole che andiamo la domenica in chiesa? Sì, certo che Dio vuole. Dio è contento che noi andiamo la domenica in chiesa? È contento Dio che andiamo la domenica in chiesa? Già qua. Sì, è contento. Però questo dipende da noi. Questo dipende da come noi stiamo passando i nostri giorni. Dio è contento che io vado domenica in chiesa a lodarlo? Allora devo dire forse sì e forse no. Forse gradisce le mie offerte e forse mi dice, come il popolo di sé, le tue preghiere, io non le gradisco. Se tu fuori dalla chiesa, fuori da questo luogo, sei peggio del mondo, sei come uno del mondo, o non mi stai imitando, e poi vieni qua a invocare, a cantare, a gioire con gli altri. Forse Dio non gradisce le nostre preghiere. Dio non gradisce la nostra lode. Dio non gradisce la nostra adorazione. Perché? Perché le nostre mani sono sporche di sangue. Dio vuole che consacriamo la nostra vita. Dio vuole che ci diamo a Lui, ma consacrare la nostra vita vuol dire darci continuamente, sempre con Lui. Molte volte andiamo in chiesa e ci andiamo perché vogliamo stare bene con noi stessi. Andiamo in chiesa, sto in pace, almeno domenica sono andato in chiesa. Ma non è questo per Dio. Forse, sapete il versetto che mi ha portato alla conversione, Galati 6:7, che dice, Roberto, non dice Roberto, ma lo aggiungo io, perché è il versetto che mi ha fatto inginocchiare. E quel versetto mi sembrava che Giacomo stesse parlando a me e mi diceva, Roberto, non ti ingannare, non ti puoi beffare Dio, perché quello che tu stai seminando, quello metterai. Quello che tu stai seminando, quello metterai. Non ti ingannare, non ti puoi beffare Dio. Roberto, ti puoi beffare di Alessandro, ti puoi beffare di Maria, ti puoi beffare Roberto, Maria, Monica, Ferdinando, tutti quanti. Ma non ti puoi beffare di Dio. Noi possiamo dimostrare agli altri che bravi che siamo, che a domenica mattina andiamo in chiesa se ci andiamo, se non abbiamo altre cose più belle da fare. Ma non possiamo ingannarci, non possiamo beffare Dio. Anzi, inganniamo noi stessi. E Israele si comportava in questo modo. Quanto tempo passiamo nella nostra giornata in relazione con Dio? Ogni giorno. Quanto tempo stiamo davanti alla Sua presenza? In preghiera. Nella lettura della Bibbia. Ma leggiamo ogni giorno la parola di Dio? Preghiamo ogni giorno, mangiamo ogni giorno, beviamo il caffè ogni giorno, io sì. Pranziamo ogni giorno, anche abbondante. Leggiamo la Bibbia ogni giorno, preghiamo ogni giorno, ci prostriamo davanti alla presenza di Dio e godiamo di questa relazione ogni giorno con Dio. Allora, se mangiamo ogni giorno, io bevo il caffè ogni giorno, sono un caffettaro, mangio ogni giorno perché sono un mangione, ma credo che mangiamo tutti ogni giorno, dobbiamo cibarci ogni giorno la parola di Dio. Se non leggiamo ogni giorno la parola di Dio, se non leggiamo ogni giorno la Bibbia, se non preghiamo ogni giorno... Se io non mangio ogni giorno, se non bevo il caffè ogni giorno non significa niente, ma se non mangio ogni giorno, se non bevo ogni giorno, ho qualche problema fisico. Se io non leggo la Bibbia ogni giorno, se io non prego ogni giorno, se io non vivo la mia vita in relazione con Dio ogni giorno, c'è qualche problema spirituale.
Lo spirito si spegne.
C'è qualcosa che non va nella mia vita. Venite e discutiamo assieme, dice l'Eterno. Scusate se vi ho scritto, il nome di Dio in questa maniera in ebraico, ma perché questo qui è quello, è il tetragramma. Sì, è il nome di Dio. Quando Mosè gli ha chiesto, ma chi devo dire che mi ha mandato? Io sono. E se io ho scritto quel tetragramma in quella maniera, non è perché è così giusto per, ma perché non stiamo parlando di un Dio, come i pagani avevano tanti dei. Non stiamo parlando di un Signore, ma stiamo parlando dell'Io sono. Del Dio che si è presentato a Mosè, ad Abramo, a Mosè, a Davide, a Roberto, a Maria. Discutiamo assieme. Quante volte discutiamo? Ogni giorno. Discutiamo col Signore ogni giorno. Con mia moglie si discute ogni giorno. Discutiamo col Signore ogni giorno. Parliamo col Signore. Abbiamo relazione ogni giorno col Signore. Se ce l'abbiamo, allora dice, anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Ma ci vuole, Dio gradisce le nostre offerte se noi abbiamo con Dio, abbiamo un rapporto, se noi abbiamo una relazione con Lui, se leggiamo la Bibbia, se preghiamo, se meditiamo, se godiamo la relazione con la Chiesa, se sentiamo il desiderio di andare in Chiesa, non perché fa freddo e non posso andare al mare, perché non posso, piove e non posso andare fuori, perché si è brutta la macchina, ma perché desidero stare in Chiesa per lodarlo e adorarlo, per godere la comunione con Dio e con la Chiesa, Dio gradisce le nostre offerte. Ma se io vado perché non ho altro da fare, e se io vado perché voglio stare con la Chiesa e voglio sentirmi bene me stesso, e durante la settimana non ho fatto niente per Dio, non ho letto la Bibbia, non ho pregato, non ho pensato ai fatti miei, forse Dio non gradisce tanto la mia offerta. Forse è meglio che mi lavo le mani. Forse è meglio che vado davanti alla presenza di Dio. Discuto con Dio. Chiedo perdono a Dio. E poi vado liberamente. Posso andare liberamente davanti alla presenza di Dio. Posso andare liberamente in chiesa. Capitolo 6. Torniamo. Lasciamo Isaia. Siamo partiti da Michea e torniamo a Michea, ed è questa una bella notizia, perché tornando a Michea vuol dire che siamo verso la fine della meditazione. Versetto 8. O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene, e che altro richiede da te l'Eterno se non praticare la giustizia, amare la clemenza e camminare umilmente col tuo Dio? Sappiamo cosa significa questo versetto? Sappiamo cosa ci sta dicendo questo versetto il Signore? Il Signore vuole la primizia della nostra vita. E questa è la risposta profetica a tutti coloro che cercano di girare al largo dal vero pentimento e dalla resa di se stessi a Dio. Dio richiede una fede vera, una fede vivente, che si manifesta con l'ubbidienza e con l'amore. Non ti sta chiedendo niente, sta dicendo Dio, se non che praticare la giustizia, amare la clemenza e camminare umilmente con il tuo Dio. Così giungiamo alla conclusione. O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Ricordiamoci di Michea che nelle sue profezie diceva, abbiamo visto i tre punti, capitolo 1, versetto 2, capitolo 3, versetto 1, capitolo 6, versetto 1, ascoltate, ponete attenzione. O uomo, o chiesa, o fratelli e sorelle che siete qui questa mattina, il Signore ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Quindi ascolta, poni attenzione alla parola di Dio. L'Eterno non chiede altro da te, che altro richiede da te l'Eterno? Se non praticare la giustizia, se non mettere in pratica la parola di Dio, essere fedeli a Dio a quello che Egli ci dice, ci insegna e vuole da noi. Praticare la giustizia, amare la clemenza. Amare la misericordia, c'è scritto una nuova clemenza e nuova Diodati, misericordia nuova riveduta, ma il significato è quello, cioè amare la pietà, la comprensione ed il perdono costante nei miei fratelli e nelle persone del mondo. Devo essere sempre pronto a perdonare, ad amare, amare la misericordia. Questa è dura. Questo è difficile, ma se siamo dei nati di nuovo, se abbiamo lo Spirito, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Posso farlo, perché Dio mi dà la forza di farlo. Dio mi dà la forza di perdonare, perché come Dio mi ha perdonato a me, che ero e che sono un irrasto, ma grazie a Dio davanti a Lui non lo sono, perché Gesù è morto al posto mio. Io devo essere pronto a perdonare gli altri. Devo permettere alla mia vita che si manifesti l'amore che Dio ha sparso nel mio cuore. Dovete permettere che si manifesti nella vostra vita l'amore che Dio ha sparso nei vostri cuori. Che è un amore particolare, è un agape. Non è l'amore che avevate prima di conoscerlo. È un amore completo, è l'amore di Dio. È un amore che prima non avevamo, che prima non conoscevamo. E poi, terzo punto, camminare umilmente con il tuo Dio. Non cercare i propri meriti, non dobbiamo inorgoglirci, dobbiamo camminare come ha camminato il Signore Gesù. Dobbiamo imitare il Signore Gesù e non imitare il mondo. Dobbiamo vivere il nostro rapporto con Dio come Gesù viveva il suo rapporto con il Padre. Amen? Chiediamo che veramente sia il Signore, che sia lo Spirito Santo, a toccare, non voglio dire le vostre vite, i vostri cuori, ma devo dire le nostre vite, i nostri cuori, perché il Signore ha parlato questa mattina al mio cuore. Adesso il Signore ha parlato, parlava al mio cuore. La mia speranza, il mio desiderio è che il Signore ha toccato anche qualcosa in ognuno di voi, che la nostra vita possa cambiare, che il nostro rapporto con Dio possa cambiare, o possa rinnovarsi, o possa affermarsi, o possa comunque in qualche modo crescere. Ognuno di noi siamo in un livello, in una posizione diversa, ma tutti dobbiamo puntare alla posizione che aveva e che ha il Signore Gesù. Che veramente il Signore possa benedire questa sua parola nei cuori di ognuno di noi.